Alleluia. Vedete, la sfida è credere. Sfida è credere. Hai un obiettivo davanti a te? Hai una visione nel tuo cuore? Sai dove stai andando? Bene. Io spero che tu sappia dove stai andando. Spero che tu abbia un obiettivo. Se non ce l'hai, è tempo di cercarlo. È tempo di focalizzare. A che serve la mia vita? Che significato ha la mia vita? Io sono qui per onorare Dio. Io esisto per dire grazie a Dio. Io esisto per dire che Dio è buono e la sua bontà dura per sempre. Io non so quale sia l'obiettivo della vostra vita, ma è importante che voi lo focalizziate, perché se non avete un obiettivo non arriverete da nessuna parte. Se non avete un'idea esatta di che cosa volete fare della vostra vita e dove volete andare, non andrete da nessuna parte, continuerete a girare tutta la vita in tondo e sì, ho fatto questo, ho fatto quello, mamma che fatica. Per che cosa? Boh. Ma a che serve la tua vita? Chi sei? Dove stai andando? Scusate la brutalità delle domande, ma credo che sia importante che noi ci diamo delle risposte e che comprendiamo nella nostra vita chi e che cosa ha la precedenza. Chi e che cosa comanda? Chi e che cosa ci porta ad alzarci ogni mattina? Come ti alzi la mattina? Ti alzi... È lunedì, mi tocca andare a lavorare. Molti vanno così. Invece può essere, alleluia, ancora oggi è un giorno di vita. Ancora oggi sono vivo, ancora oggi esisto e se io esisto c'è un motivo. Prima di tutto è la gloria di Dio. Io credo che tutti voi potete mettere come obiettivo della vostra vita: voglio onorare il mio creatore. Mi ha fatto in modo meraviglioso, speciale, stupendo e io voglio dirgli grazie Signore, perché se io vivo e funziono, ci sei tu. Ci sei tu che dai senso alla mia esistenza, che dai forma alla mia vita e mi dai un obiettivo, mi dai la grazia di vedere al di là di quello che vedo. Noi vediamo i problemi, ma Dio ha già la soluzione nel suo interno. Tutto è stato compiuto. Voi farete sempre questa esperienza. Però alla parola non temere, credi solamente, noi ci sforziamo di credere, ma abbiamo una gran paura. Perché Gesù dice non temere, non avere paura. Abbiamo visto la tensione del nostro fratello, l'esame, non l'esame, i punti, non i punti, e se no mi danno la borsa di studio, non me la danno sta borsa di studio, e come farò a campare, come riuscirò? No, Signore, io credo in te. E poi, come facciamo? Avete respirato, no, questa tensione? Ma è la tensione che abbiamo tutti, perché... Due settimane fa eravamo fermi col camper in autostrada, non andava in moto, non andava in moto, perché? Perché ha un circuito elettrico, elettronico là, nascosto dentro da qualche parte, che io non ci capisco niente in elettronica. Lui è un ingegnere, ma io non ci capisco niente in elettronico, non so cosa ci nascondono dentro quelle scatole. Sai, quelle scatole sono un po' come il nostro cuore. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo, no? Ogni tanto. E noi vogliamo sempre rappezzare, raggiustare. Ogni tanto sta scatola mi aveva fatto dei problemi, ma io non sapevo neanche che esistesse. E allora è venuto il carro attrezzi, mi ha portato fuori dall'autostrada, mi ha messo lì da un meccanico. Il meccanico ha detto, questo, 1, 2, 3, 4, questo funziona, questo no, questo funziona, questo no. Quindi lì c'è qualcosa, segui i fili e arrivi al cuore del problema. Arrivi al cuore del problema, il cuore del problema è una scatolina, così, una scatolina. Scatolina. E quella scatolina è come fosse il cuore che comanda tutta l'energia elettrica per accendere questo camper. Così questo camper non funzionava più. Ma cambiata quella scatola è cambiato tutto. E si è rimesso a funzionare. Siamo andati fino in Calabria, siamo tornati su. Ma se io avessi ascoltato le mie paure... Avrei detto, oh, ferma tutto, come possiamo rischiare di andare fin là? Se lui avesse ascoltato le sue paure, avrebbe detto, pazienza, è andata male.
La parola dice non avere paura, credi solamente. Non siamo pazzi. L'esperienza ci insegna che tutte le volte che abbiamo avuto il coraggio di credere, abbiamo fatto l'esperienza della grazia di Dio. Abbiamo fatto l'esperienza della presenza di Dio nella nostra vita. Abbiamo fatto l'esperienza che Dio non ti ha lasciato e non ti ha abbandonato. Tutti voi avete già vissuto questo, solo che vi dimenticate. E allora la parola di Dio ci dice, ricordati, Gesù dice, ricordati di me, ricordati di quello che ho fatto per te, ricordati che io ho già pagato per te. Ma tu ci devi credere e devi imparare a credere. Noi crediamo un po' sì, un po' no, e insieme al nostro credere un po' sì, un po' no, ci mettiamo anche una bella dose di paura, così che la nostra fede è complicata e vediamo dei cristiani un po' schizzati, che un momento credono, hanno grandi proclami, il momento dopo, ma è successo questo, è successo quell'altro, ma guarda qua il diavolo, guarda qui che cosa è successo, guarda lì, eh? Perché ogni tanto c'è qualcuno che chiede la tua testa. L'abbiamo letto prima, per sbaglio, ma c'è qualcuno che chiede la tua testa. C'è qualcuno che ti vuole morto. Esiste questa realtà. E può essere che Dio permetta che la testa di Giovanni Battista se ne vada. Perché è solo quando Giovanni Battista perde la testa che Gesù comincia a fare i suoi miracoli. Quando la legge perde il suo potere, che Gesù Cristo, spirito e vita, diventa potente nella nostra vita. Quando tu la smetti di essere così bravo, così buono, così obbediente, così santo, che impari a fidarti di Dio, che diventi santo davvero, che diventi davvero obbediente, che diventi davvero come Dio comanda. E allora questa parola, non avere paura, ma credi solamente. Questa mattina vi porterò nel libro dell'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste è un libro che in alcune versioni è chiamato Coelet. Il significato di Ecclesiaste significa predicatore, e questo predicatore ci insegna delle cose interessanti, e andremo al capitolo 11 di Ecclesiaste. Dopo il libro dei Salmi ci sono i Proverbi, Cantico dei Cantici, e poi c'è appunto l'Ecclesiaste. No, c'è prima l'Ecclesiaste e poi il Cantico dei Cantici. Quindi lo trovate in mezzo alla vostra Bibbia. Il capitolo 11, il predicatore dice, getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. È un'azione un po' particolare, gettare il pane sulle acque sembra come dire quasi che fosse sprecato, quasi che fosse un pane quasi disperso. Dice, fanne parte a 7, anche a 8. Esagera nella generosità. Non trattenere quello che hai, perché tu non sai quale sventura può accadere sulla terra. Tu non sai che cosa può succedere su questa terra. Tu non sai che cosa succederà domani, non sai quale sarà la prossima crisi, non sai qual è il prossimo terremoto, non sai dove ci sarà la prossima alluvione, non sai dove ci sarà il prossimo incendio, non sai quale sarà la prossima epidemia, non sai che cosa succederà in questo pianeta. E allora, proprio perché tu non lo sai, vedi di essere saggio, vedi di investire bene quello che hai. Dice, getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7, anche 8, perché non sai quale sventura può accadere appunto sulla terra. Se le nubi sono piene di pioggia e la riversano sulla terra, e se un albero cade verso sud o verso nord, dove cade, lì resta. E dice una parola importante, chi bada al vento non seminerà. Chi sta a guardare le nuvole non mieterà. La paura, la paralisi. Da un lato la fede. Fede che crede, fede che semina. Ben va piangendo colui che porta il seme, ma tornerà con canti di gioia coi suoi covoni, dice la scrittura a un certo punto. Quindi quando c'è questo tempo della semina, noi ci preoccupiamo e diciamo, ma se semino oggi il mio grano, non mangio il pane. Io quel grano lo posso far diventare pane, ma se mangio il pane non avrò un raccolto il prossimo anno. E qua mi dice addirittura, prendi il tuo pane e dallo. Fanne parte a 7, anche 8. Esagero, non aver paura di essere generoso, perché non sai che cosa succederà. Oggi forse vivi nell'abbondanza, o se oggi hai più che a sufficienza, ma domani non sappiamo cosa succede. E allora quello che noi abbiamo dato, wow, è seme seminato. Dopo molto tempo, dice la parola, butta il tuo pane sulle acque e dopo molto tempo tu lo ritroverai. Questo è il mistero della fede. Io, fratelli, vi sto incoraggiando, perché io stesso sono sfidato ad avere fede ogni giorno. Ogni giorno sono sfidato da sfide anche più grandi di me, dove io potrei semplicemente fallire come falliscono tutti gli uomini, ma per grazia di Dio ho imparato a fidarmi di Dio. E sto imparando a non avere paura. Non ho detto che ho imparato a non avere paura. Come ogni umano, anch'io tremo di fronte alle difficoltà. Ma pure lo Spirito Santo e Dio ci sta insegnando, come ha insegnato a quell'uomo, non aver paura, credi solamente, accontentati di aver fede, smettila di tremare, smettila di essere spaventato di fronte alle difficoltà. Le difficoltà ci sono, ma non sono più forti del nostro Dio, perché il nostro Dio ha qualcosa di molto più speciale, riservato per noi. Quindi se le nubi piene di pioggia fanno cadere un albero, l'albero lì dove cade resta. Se nella vita succedono delle cose che spiacevoli, spiacevoli succedono a tutti. Nessuno di noi è esente da malattie, incidenti, guasti, difficoltà. Ma in tutte queste difficoltà, come abbiamo visto, c'è la mano del Signore che guida ogni cosa, e ogni cosa serve per la sua gloria. Quindi la sfida della paura: chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non raccoglierà. Se tu non fai quello che puoi fare oggi, domani non riuscirai più a farlo, perché c'è un tempo per seminare, e il tempo per seminare è quando ne hai, quando hai di che condividere con gli altri. È il tuo tempo di seminare. Parlo delle cose materiali? Non necessariamente, anche di quelle. Parlo delle cose spirituali. Parlo della parola di Dio che è stata piantata nel tuo cuore. Quella parola che dentro di te sta portando frutto. Quella parola che dentro di te sta portando vita. Quella parola di cui devi avere il coraggio, perché di coraggio si tratta, di condividere. Fanne parte a 7, anche a 8. Esagera, allargati, perché la parola di Dio dentro di te porterà benedizione agli altri. Perché tu non sai che cosa succede domani. Oggi noi abbiamo questo bel posto, tranquillo, nessuno ci spara, nessuno ci taglia la gola, almeno per adesso, e possiamo predicare la parola, possiamo aiutarci, incoraggiarci, possiamo uscire di qui e essere in piazza a dire alle persone che amiamo Gesù e nessuno ci fa del male. Grazie a Dio. Oggi è ancora un tempo in cui possiamo fare questo. In Italia lo possiamo ancora fare, in altri paesi no. In altri paesi è reato avere la Bibbia, in altri paesi è reato avere un Vangelo, in altri paesi battezzare o aiutare persone ad avvicinarsi a Gesù, correremo seri rischi. Ma io non voglio fare del terrorismo, voglio solo che ci rendiamo conto che noi non sappiamo che cosa succederà sulla terra, non sappiamo cosa succederà domani. Oggi è il giorno della grazia, oggi è un giorno in cui noi possiamo vivere e condividere la parola di Dio e la possiamo dare a chi ci sta vicino. Dividila, condividila con 7, anche con 8, allargati. Ci sono solo 7 giorni alla settimana, ma anche l'ottavo giorno. Vai oltre a quello che è, come dire, la routine normale. Tutti i giorni incontri qualcuno, tutti i giorni quel qualcuno ha bisogno di Gesù. Quel Gesù che ha dato vita a te è quel Gesù che vuol dar vita anche a lui. Ti rifiuta e qual è il problema? Hanno rifiutato Gesù, pensi che tutti ti fanno gli applausi, ma ci mancherebbe altro. Non è che a Gesù gli hanno fatto la festa, sì, gli hanno fatto proprio la festa. E allora non ci illudiamo che perché predichiamo il Vangelo noi la gente cade in ginocchio davanti al Signore e wow. Succede anche quello, ringraziamo il Signore. Ma prendiamo l'atteggiamento di fede che il Signore ci ha insegnato. Condividi la parola di Dio con tutti e non ti vergognare del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi se guardi al vento non seminerai. Se senti il vento di questo mondo avrai paura e ti vergognerai. E quando tutti dicono che siamo nati dal caso e dal nulla, sentire qualcuno che dice io nel principio ho creato, sembra una... Ma come? Nei libri di scuola c'è scritto che siamo figli delle scimmie. E diceva il mio professore, tu sarai pure figlio di una scimmia, ma io no. Ma questa è un'altra una battuta, ma effettivamente noi abbiamo bisogno di rientrare e di parlare la parola di Dio. Perché? Perché ogni volta che vediamo un bel documentario, poi alla fine ci dicono perché l'evoluzione milioni di anni. Ma per piacere. Ma non lo sapete che nel principio Dio creò? E Lui continua a creare? E continua a ricreare? E continua a mettere in noi un cuore nuovo? Alleluia! Sia benedetto e lodato il Signore. Ecco perché noi predichiamo la parola di Cristo. Perché la parola di Cristo in noi è vivente, efficace e potente. E ancora oggi crea in noi, cosa meravigliosa, un cuore puro, un cuore nuovo. Tu vai da Dio e Dio questo cuore te lo dà nuovo. Io ho fatto una telefonata e dall'America mi è arrivata questa centralina misteriosa. Il cuore di è arrivato e come l'ho montato, paf, funzionava tutto. E così nella tua vita, quando ricevi da Dio questo cuore nuovo, questa centralina nuova, ti fa funzionare tutto, tutto quello che ti eri dimenticato, tutto quello che avevi perso. Ecco che ritorna a funzionare, ricominci ad amare, a perdonare, a benedire. Perché? Perché sei diventato un figlio di Dio. E il tuo cuore non è più quello vecchio, ma è quello nuovo. Oddio, crea in me un cuore puro. Il creatore della terra e dell'universo non è cambiato, lui continua a creare, ma lo crea dentro di noi. Questa persona fatta a immagine di nostro Signore Gesù Cristo. È così che ti guarderai allo specchio e dici wow, io vedo ancora cose vecchie, però qui c'è Gesù dentro. E allora ricominci a sorridere, ricominci a essere felice. Perché? Perché Dio dentro di te, wow, è la sorgente di ogni benedizione. Quindi se guardi alle nuvole, se badi alla tua paura, non combini niente. Fermati, non aver paura, abbi solamente fede, fidati di Dio. Fidarsi di Dio vuol dire credere Lui, credere alla Sua parola. E allora se guardi alle nuvole non semini, quindi diventi avaro, diventi gretto, diventi griccio, sia nel materiale che nello spirituale. Se guardi alle nuvole non vai a raccogliere e quindi ti impoverisci. Perché chissà, forse pioverà, chissà che cosa succederà, e con i tuoi chissà il tempo passa, diventi vecchio e non hai combinato niente. E questa cosa non è bella, no. Perché Dio ti ha dato un grande raccolto da raccogliere, e la messa è grande, gli operai sono pochi, perché sono tutti là che dicono, ci sono le nuvole, chissà cosa succederà, forse piove.
Se Dio ha mandato la pioggia non bisogna andare a raccogliere, eh? Se ci sono tante contraddizioni in questo mondo, perché mai dovremmo andare a raccogliere? Ma vedi, tutta sta gente non crede in niente. E noi abbiamo sempre una giustificazione al nostro far niente. È tempo di convertirci, è tempo di ravvederci, è tempo di credere, e credere veramente. Quindi la smettiamo di aver paura, paura delle nuvole, paura del vento, paura delle contraddizioni, ci saranno sempre quelle. No, tu hai degli obiettivi. Chi sei? Figlio di Dio? Allora che cosa fa un figlio di Dio? Esprime quello che è. Chi è il figlio di Dio per eccellenza? Avete perso la lingua? Eh? È così difficile dire Gesù? Eh? Chi è il figlio di Dio per eccellenza? Ce n'è uno solo! Alleluia! E voi, se siete figli di Dio, avete la stessa identità. Cioè, Dio ha messo dentro di voi lo stesso DNA di Gesù Cristo, affinché anche voi possiate essere espressione del Padre qui, su questa terra. Dovunque siete, se siete a casa, al lavoro, per strada, quando guidate la macchina. Quando guidate la macchina siete figli di Dio. Eh? Non avete paura di dare la precedenza anche a chi non ce l'ha. Non avete paura di togliere il piede dall'acceleratore. Non c'è bisogno di suonare il clacson tutte le volte che uno sbaglia. Rilassatevi. Siete figli di Dio anche quando siete al lavoro, per strada, in autobus. Allora, se è chiaro dentro di noi chi siamo, lo siamo per un motivo ben preciso. Se siamo figli di Dio è per esprimere Dio su questa terra. Non so se mi spiego. Se Dio ha messo dentro di te la sua natura, è perché tu puoi esprimere la natura di Dio su questa terra. I nostri figli che cosa esprimono? Esprimono quello che siamo noi. Vivono lo stesso tipo di vita che viviamo noi. Stanno crescendo. Ma per loro è importante papà, eh? La mamma. Perché è importante? Perché è il loro modello di vita. Loro vivono per onorare i loro genitori. Poi dopo nel tempo si deteriorano le cose, ma ritorniamo all'originale. Se guardi al vento non semini, se guardi alle nuvole non vai a raccogliere, ma se credi nel Signore tu vai a seminare e vai a raccogliere, perché c'è un tempo per seminare, c'è un tempo per raccogliere, e tutto il tempo della nostra vita è un seminare e un raccogliere, un seminare e un raccogliere, è un condividere, è un benedire e anche un ricevere continuamente benedizione. Continuamente riceviamo benedizioni e continuamente possiamo dare benedizioni. Perché? Perché siamo come il nostro papà. Signore, mi perdoni che io voglio imparare a essere come Gesù. Non voglio fare il presuntuoso, ma sicuramente dobbiamo avere questo obiettivo dentro. Se non abbiamo questo obiettivo dentro, se non pensiamo a Dio come nostro padre e non crediamo in Gesù Cristo come nostro fratello maggiore, esempio e motore della nostra vita, non diventeremo mai come Lui. Ma se invece ci crediamo, un passo alla volta assomiglieremo sempre di più a Gesù. E voglio che, se avete solo pensato di essere cristiani, evangelici o quello che vi pare, perché vi piace questo posto, vi piace il nostro modo di pregare, credo che non è un obiettivo sufficiente. Voi avete bisogno di Dio, avete bisogno di Gesù Cristo, avete bisogno di vivere l'incarnazione di Cristo adesso. Non aspettatevi di essere perfetti nell'eternità, è adesso che dovete diventare cristiani maturi, ripieni di Spirito Santo, capaci di esprimere Gesù. Non perdete tempo in chiacchiere inutili. Non perdete tempo dicendo ma oggi c'è il vento e allora non seminiamo. Oggi ci sono le nuvole, allora non andiamo a raccogliere. Tutte le volte che fate così perdete tempo, e il tempo
ci viene dato una volta sola. Noi abbiamo un solo tempo di vita. La nostra comunità l'abbiamo chiamata tempo di grazia, perché mi sono reso conto a un certo punto che ogni minuto di vita è un dono di Dio. E allora vogliamo usarlo bene. Il predicatore, l'Ecclesiaste, ci dice appunto: tu non conosci la via del vento, e né come si formino le ossa in grembo alla donna incinta. Così non conosci l'opera di Dio. Oggi con la scienza forse sappiamo come si formano i venti. Oggi forse la dottoressa potrebbe spiegarsi come si forma un bambino nel grembo di sua madre, potrebbe, adesso sono bravi, fanno la misura, ti dicono il peso, ti dicono, poi vedono già se c'è delle malattie, se non ci sono, fantastico. Ma quando questo libro è stato scritto, niente di tutto questo esisteva, ma il principio rimane: tu non sai la via di Dio nella tua vita. Non sai la via di Dio nella vita delle persone. Tu non sai che cosa succederà domani. Noi oggi sappiamo tante cose. Difatti dice che negli ultimi tempi la conoscenza crescerà. E questa conoscenza cresce in tutti gli ambienti, nel bene e nel male. Ma non sempre è un vantaggio. Perché la fede non è tanto dovuta a quello che sai, ma alla tua scelta di credere nel Dio onnipotente, creatore. Se tu credi nel creatore, alleluia. Se non ci credi, continui a pensare al vento, continui a guardare alle nuvole, continui a guardare ai problemi e non vedi la soluzione che è già preparata per te. Chi semina ritorno a leggere il verso 5. Tu non conosci la via del vento, come si formano le ossa nel grembo di una donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fratelli, qua dobbiamo piegarci davanti al Signore. Noi sappiamo tante cose, ma risultiamo dei grandi ignoranti per il fatto che non permettiamo a Dio di fare l'opera sua nella nostra vita. Abbiamo bisogno di riconoscere una volta di più: tu non conosci quel Dio che è Lui che porta avanti i progetti. È Lui che dentro di noi, dentro di voi, sta lavorando per portarci a immagine e somiglianza di Gesù Cristo. E allora tu non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Perché siamo chiamati ad avere fede? Perché l'opera di Dio va avanti attraverso la fede. I nostri ragionamenti servono, ma ci confondono, perché noi continuamente stiamo a guardare alle nuvole e stiamo a guardare al vento. Allora, se guardiamo alle nuvole e al vento e diciamo: Signore, è tutto nelle tue mani, e facciamo l'opera di Cristo, alleluia. Ma se guardiamo alle nuvole e al vento e ci paralizziamo tutte le volte, tutti i nostri ragionamenti sono inutili e dannosi. Beata ignoranza, diceva qualcuno, purché sia fede. Ma visto che siamo in un tempo che la conoscenza cresce, quindi noi le cose le sappiamo, le conosciamo, ma a maggior ragione abbiamo bisogno di attaccarci a Dio con tutto il cuore. Tu non conosci che è Dio ed è Lui che fa ogni cosa. Allora io predico la parola, sì, ma è Dio che opera dentro di te. Io non ho neanche la più pallida presunzione di poter in qualche maniera influire, perché in realtà è Dio che sta già lavorando nel tuo cuore. E tante volte mi accorgo che il Signore aveva già parlato alle persone che hanno ricevuto la parola. E si vede un albero crescere, si vede un fratello, una sorella che riceve guarigione, liberazione, benedizione. Perché? Perché la parola di Dio ha già iniziato il suo lavoro ed è in modo misterioso che Dio opera nel cuore delle persone. Ed è per questa ragione che noi condividiamo la parola di Dio con molta umiltà, ma lo dobbiamo fare. Smettiamola di guardare alle nuvole, smettiamola di guardare al vento, ma seminiamo la parola del Signore e non ci vergogniamo di Gesù Cristo nostro Signore, perché è Lui che ha già iniziato quest'opera e non conosci appunto l'opera di Dio che fa tutto.
Allora dice: semina il tuo seme al mattino e alla sera non dare riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio.
Come dire, c'è un lavoro di semina, ma c'è anche il lavoro che il contadino faceva la sera, aggiustando gli apparecchi, riparando, facendo, c'erano quelli che facevano le sedie impagliate, c'erano quegli altri che facevano i cesti, cioè, c'era un lavoro per il giorno, c'era un lavoro per la sera, c'era un lavoro per la notte, c'era un lavoro per ogni tempo. I nostri contadini non erano mai in ozio. Anche d'inverno, quando non c'era niente da fare fuori, c'era sempre qualcosa da fare dentro. E allora qui sta dicendo la stessa cosa: semina il tuo seme al mattino e alla sera non dare riposo alla tua mano, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutte e due andranno bene. Non sei obbligato al fallimento, non è obbligatorio che per forza qualcosa vada male, però tu fai quello e quell'altro. Fai il primo lavoro e fai anche il secondo, come dire. Lavora in famiglia, lavora fuori dalla famiglia. Benedici per strada, in casa, sul lavoro, nella tua casa. E può essere che Dio faccia crescere tutto quanto. Perché questo è il desiderio di Dio. E mi piace questa parola. Non sai se crescerà tutto. Sapete, i contadini quando seminano non lo sanno se crescerà tutto. Oggi è tutto abbastanza matematico. 10 quintali di grano, raccogliamo tanto, prepariamo tanto, tanto gasolio, tanto questo, tanto quell'altro, tutto programmato. Però basta che arriva una grandinata e si perde tutto il raccolto. Basta che quell'anno non piova e non si raccoglie niente. E succede. Però è Lui, il Signore, che ci ha insegnato: chiedete al Signore la pioggia nel tempo opportuno. Chiedete al Signore la pioggia per la vostra vita. Chiedete al Signore la protezione per la vostra vita, per i vostri raccolti, per il vostro lavoro, per la vostra casa. Chiedete al Signore. Scoprirete come il Signore vi protegge, come il Signore si prende cura di tutta la vostra vita. È così che la vostra vita è riparo. È grandinato di là, è grandinato di là, ma il tuo campo è rimasto in piedi. Perché? Dio lo sa. Questa esperienza l'avete già fatta e la farete ancora e continuerete a farla. Io l'ho fatta centinaia di volte nella mia vita, vedere la mano del Signore sulla mia vita. Impariamo a fidarci di Dio. E allora, non sai quello che riuscirà meglio, se questo o quello, o forse saranno buone tutte e due. La luce dolce, cosa piacevole agli occhi, vedere il sole. E anche se l'uomo vive per molti anni e goda di tutti questi anni, ma pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti e tutto quello che avverrà è vanità. Rallegrati pure, o giovane, nella tua giovinezza. Gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza. Segui pure le vie del tuo cuore e una visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Elimina dal tuo cuore la tristezza, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e l'adolescenza sono vanità e passano in fretta. Questo era un discorso che l'Ecclesiaste faceva anche in particolare ai giovani del suo tempo, ma noi vogliamo, ve l'ho letto per completezza, È un ragionamento molto logico che fa, però credo che per noi sia importante focalizzare sull'azione della fede. Rinuncia alla paura, impara ad avere fede. Scegli di non avere paura. Tutti noi abbiamo paura, ma affrontiamo le nostre paure. Tutti noi sappiamo di poter fallire, proprio perché lo sappiamo. Ci attacchiamo al Signore con tutto il cuore. Proprio perché conosciamo la debolezza della nostra umanità, ci fidiamo di Dio. Ed è per questa ragione che vi voglio incoraggiare a essere potentemente fortificati in Cristo Gesù, nostro Signore. Non fate posto al diavolo, non fate posto al dubbio. Se guardi le nuvole, non combini niente. Se pensi al vento, non ti muovi. Lascia stare il vento, lascia stare le nuvole. Non ti spiegare da dove viene quel vento e da dove vengono quelle nuvole, non ti preoccupare. Fidati di Dio che protegge la tua vita e intanto raccogli quello che devi raccogliere e semina quello che puoi seminare, perché non possiamo seminare quello che non abbiamo. Se io pace non ce l'ho, non te la posso dare. Ma se Dio mi ha dato pace, io posso dare a te questa pace. Se io ho gioia, posso darti questa gioia, perché è Gesù che ce la dà. E ce la dà perché noi la possiamo dare. E allora, proprio per questa ragione, smettila di fare tutti quei discorsi, ma io non sono santo abbastanza, non sono degno abbastanza, non sono giusto abbastanza. E mentre Maura si prepara e vogliamo cantare quel canto che dice io credo in te, Signore. E questo canto ci deve muovere la fede dentro, perché abbiamo bisogno di dire io mi fido di te, Signore. E allora questa pace, questa gioia che tu hai dentro, la potrai seminare, ma anche la potrai raccogliere, perché là dove noi seminiamo la pure raccogliamo. Quante volte abbiamo seminato ai nostri fratelli, ma poi i nostri fratelli ci hanno dato anche la gioia di raccogliere quel sorriso, di raccogliere quella pace, quell'incoraggiamento, quella benedizione che noi stessi abbiamo seminato negli anni e che oggi raccogliamo. Ma non guardiamo più al vento. Il vento c'è, le nuvole anche, ma non sono così importanti, d'accordo? Non ignoriamo le difficoltà, ci sono, ma non sono più il mio riferimento. Non sono le nuvole che condizionano la mia azione, ma è la mia fede in Gesù Cristo che mi fa muovere secondo la parola. Amen? E allora io vi incoraggio a credere e a credere con tutto il cuore nel Signore. Al Signore diciamo, sei la mia rocca di salvezza, la forza della mia vita. Io credo in te. Quando le prime volte che cantavamo in carcere questo canto, a qualcuno ancora gli vengono i brividi, ma anche a me. Perché dire a Dio, mi fido di te. Mi fido di te, Signore. Mi fido perché tu ci sei. Non sto a guardare che cosa pensa quello, che cosa dice quell'altro. Non sto a guardare al vento. A volte sono proprio quelli di casa nostra che ci creano problemi. Ma siamo noi che ci creiamo problemi. Perché Dio ce l'ha ordinato. Fidati di me. Non guardare al vento. Non guardare alle nuvole. Fidati di me, dice Gesù. E allora diciamo a Gesù, sei la mia rocca di salvezza. La forza della mia vita.